Ma intanto è positivo che su un documento così importante, perché si ragiona del futuro dell'energia in Italia, le scelte strategiche, insieme alle politiche, gli interventi, si apra una consultazione di questo tipo, cioè veramente per un mese e mezzo consultazioni con diciamo, tutti gli interlocutori e poi fino a venerdì la possibilità di inviare osservazioni. Poi vedremo che cosa ne farà il Ministero di queste osservazioni, però intanto è un qualcosa di innovativo per il nostro Paese. Negli altri Paesi europei è la norma che decisioni di questo tipo si discutano anche non solo con il Parlamento e con i soliti attori, ma che si faccia in questo modo, e noi pensiamo che almeno questo vada salutato positivamente.
Ci sarà anche una conferenza nazionale che dovrà essere un po' il punto di raccordo delle osservazioni e si entrerà proprio nel merito poi delle decisioni. Dunque questo è valutato appunto da voi come un passo positivo. Entriamo nel merito del documento, nuova strategia energetica nazionale, potete trovare tutto quanto sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico. Tra i punti io leggo: allineamento dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei per tutte le fonti energetiche, riduzione di circa 14 miliardi di euro annuo di fattura energetica estera, 180 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020 sia nella green e white economy sia nei settori tradizionali, reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi, riduzione di circa il 19% di emissioni di gas serra, 20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi, riduzione di circa il 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale al 2020. Dunque, questi alcuni punti elencati in questo piano energetico, lo ripeto, a vostra disposizione sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico. Qual è la vostra valutazione come Lega Ambiente?
Ma noi consideriamo intanto positivo che si parli almeno degli obiettivi europei per l'energia e il clima e si sia messo da parte il nucleare. Insomma, questa è la differenza tra questa strategia presentata nelle ultime settimane e il piano che ha presentato il governo Berlusconi 3 anni fa, per cui almeno da questo punto di vista siamo tornati in Europa, per cui si parla di cambiamenti climatici, si parla di obiettivi per l'energia e l'efficienza energetica. I problemi però sono due, nel senso che la mentalità, cioè la proposta di fondo che viene dalla strategia, in realtà rimane ancorata intorno alle fonti fossili, per cui il ruolo dell'innovazione in realtà è marginale. Mi spiego, la strategia propone sostanzialmente due cose rilevanti. La prima è di ridurre queste importazioni, i costi della bolletta energetica, con il rilancio delle nostre fonti fossili, cioè le trivellazioni in mare e a terra di gas e petrolio. Questa scelta è non solo sbagliata perché continua a incentrare l'attenzione sulle fonti fossili, ma è anche poco utile, cioè anche rispetto a quegli obiettivi. E provo a spiegarmi: la quantità di gas e di petrolio che c'è nel sottosuolo italiano e sotto il mare italiano in realtà è molto piccola, per cui non è che con questo rilancio delle trivellazioni si risolve il problema. Secondo, chi trivellerà per tirare fuori il gas e il petrolio in realtà lo venderà a prezzo di mercato, cioè come il gas e il petrolio che vengono dall'Algeria o dalla Russia, per cui non c'è nessun vantaggio economico, è proprio una cosa che dal punto di vista economico non ha alcun senso.
Quindi i prezzi saranno allineati dunque con quelli che ci sono già ora, non è che costerà di meno?
No, assolutamente no, il vantaggio è per chi trivella ovviamente, perché col petrolio e col gas si guadagna, però dire che questo è nell'interesse generale è francamente risibile, tant'è che loro appunto non nascondono di tutta una serie di giri di parole rispetto ai vantaggi. Secondo, porta e continua a far ragionare di petrolio e gas dentro una strategia per cui proviamo a usare quello nazionale. Invece questo ragionamento va ribaltato nel senso che un paese come l'Italia, che importa il 90% delle fonti fossili, insomma dei consumi energetici, ha bisogno di ridurre i consumi e le importazioni, ed oggi questo è possibile, ed è l'altra parte della strategia che ha dei difetti.
Cioè?
Cioè il cioè prova a spiegarmi, qual è l'alternativa che oggi sta in campo? Quella di investire nelle fonti rinnovabili e nell'efficienza energetica. Su questo la strategia propone degli obiettivi che stanno dentro il panorama europeo, cioè quindi dice, l'Unione Europea ci dice di fare questo, le politiche, cioè gli interventi che vengono proposti sono molto vaghi e mai porterebbero a quegli interventi, ma soprattutto non si capisce, non si comprende dentro il documento, forse non si vuole comprendere, che in realtà un cambiamento è già avvenuto, per cui questa strada, cioè quella delle rinnovabili e dell'efficienza, non è più il futuro, una cosa bella per ambientalisti, in realtà è già in campo. Provo a spiegarmi, le fonti rinnovabili in questi anni sono già la fonte energetica che più è cresciuta e che più ha prodotto risultati. Oggi siamo praticamente al 30% di produzione elettrica da fonti rinnovabili, solo nel 2012 il solare e l'eolico da soli hanno prodotto il 12% della produzione nazionale e la tendenza è in costante crescita, bisogna solo accompagnare questa prospettiva. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, non siamo più a, diciamo, buon senso e, come dire, risparmio di ognuno di noi a casa. Stiamo parlando di una dinamica dei consumi che è già cambiata in questi anni. Siamo solo che negli ultimi anni i consumi elettrici sono scesi ogni anno più della crisi, che vuol dire che c'è un cambiamento già nella società. Se noi andiamo avanti in questa direzione possiamo ridurre molto più di quanto prevede la strategia energetica nazionale le importazioni, possiamo aiutare le famiglie e le aziende, ovviamente bisogna farlo in un altro modo, bisogna scegliere un'altra strada, cioè non trivellare ma invece investire in questa direzione.
E stiamo parlando appunto, come ci stava dicendo, di realtà e non di utopia. Leggendo il suo intervento nel sito del quotidiano pubblico che ha appunto deciso di aprire un dibattito sulla discussione del piano energetico nazionale, leggo anche che attraverso questo tipo di strategia delineata dal governo Monti si va a dare una mano ancora una volta ai grandi gruppi invece che puntare appunto sulla produzione di energia diffusa e capillare sul territorio.
Sì, è così. Perché dietro quei ragionamenti che raccontavo prima sull'innovazione, sulla strategia europea, in realtà poi cosa c'è di fondo? L'attentativo di difendere i grandi gruppi energetici che oggi sono in crisi, nessuno lo racconta, però il problema che ha in questo momento l'Italia da un punto di vista delle bollette energetiche non sono le fonti rinnovabili che incidono, diciamo, sul 10% della nostra bolletta, in realtà almeno il 30% degli aumenti della nostra bolletta in questi anni sono dipesi dal fatto che noi importiamo petrolio e gas dall'estero e queste fonti sono in grande aumento di costi a livello internazionale. Qual è poi l'altra conseguenza? In questi anni in Italia sono state realizzate decine di migliaia di megawatt di centrali a gas. È stata riconvertita la centrale Civitavecchia, che è la più grande d'Italia, a carbone e si sta continuando ad andare verso nuove centrali a carbone. Non so se gli ascoltatori se lo ricordano, ma tutto questo nacque dopo il blackout che in Italia ci fu nel 2003, in cui si disse che l'Italia ha un problema di produzione di energia elettrica, per cui se non costruiamo nuove centrali andiamo in blackout. E allora in quegli anni si costruirono centrali, in questi anni sono costruite centrali in ogni parte d'Italia. Per far capire i numeri, oggi solo per le centrali, diciamo, da fonti fossili, quelle a gas, a carbone, a petrolio, abbiamo qualcosa di installato come 90.000 megawatt, poi ci stanno le rinnovabili che sono altri 40.000 e quindi in tutto qualcosa come 130.000 megawatt e in crescita ancora, e la domanda alla punta in Italia non ha mai superato i 56.000, che vuol dire che abbiamo un parco centrali sovrabbondante. La strategia energetica non dice nulla su questo tema, non dice come sarebbe giusto che bisogna bloccare le nuove centrali a fonti fossili perché non ha senso, e non racconta se non vagamente il fatto che uno dei motivi per cui le bollette nostre a casa non si riducono è perché queste centrali che producono meno di quanto immaginavano, perché ovviamente c'è più concorrenza, le rinnovabili crescono e quindi c'è meno mercato, in realtà costringono, tra virgolette, le aziende, le grandi aziende, a tenere i prezzi alti, per cui la ragione dei prezzi alti è proprio nel fatto che in questi anni abbiamo montato su tutte queste centrali e su questo la SEL non dice nulla e non fa passi indietro e continua a aiutare questa prospettiva. Poi provo a raccontare l'altra ragione per cui la strategia aiuta le grandi centrali, i grandi impianti, perché poi oggi le rinnovabili e l'efficienza energetica sono una strategia lungimirante ma anche molto a portata di mano, senza incentivi. In che modo? Permettendo che tutto quello che noi produciamo da fonti rinnovabili, quel risparmio che facciamo, che produciamo appunto consumando meno, sia premiato. E in questa prospettiva consideriamo che oggi questo tipo di direzione in realtà è sostanzialmente non premiato, in alcuni casi vietato dalla normativa vigente, ed invece la prospettiva che noi proponiamo, ma anche le aziende non le propongono, è: lasciateci fare a noi, cioè non ci date gli incentivi, però non ci fate pagare le tasse che è ingiusto che paghiamo perché noi non inquiniamo, ma permetteteci di vendere direttamente l'energia e di organizzarci per cooperative, comunità, condomini, per dare tutta l'energia elettrica e il calore di cui hanno bisogno. In questa direzione ci può essere un grande cambiamento e ridurre le bollette, ma tutto questo nella SEN non si trova e soprattutto è assolutamente opposto, cioè viene assolutamente visto come una tragedia dai grandi produttori che vedrebbero ridursi ancora i loro spazi per vendere energia elettrica e gas.
Dal punto di vista delle due figure, anche diciamo Bersani-Renzi, dal punto di vista delle politiche energetiche, quali danno, diciamo, chi dà più garanzie e quali sono le differenze?
Per quanto riguarda Bersani lo sappiamo già, nel senso che Bersani è colui che da ministro di sviluppo economico ha introdotto gli incentivi per il solare e quelli per l'efficienza energetica, però in contemporanea è anche quello che ha in qualche modo garantito che il sistema tradizionale funzionasse, per cui diciamo un colpo al cerchio e uno alla botte, garantendo il sistema però cercando di promuovere l'innovazione. Per quanto riguarda il sindaco di Firenze, non c'è dubbio che la sua esperienza da sindaco sia intanto interessante, perché lui ha investito e spinto per esempio l'azienda dell'edilizia residenziale pubblica andare in questa direzione con edifici a consumo zero, e tutto questo viene raccontato nel programma, per cui su Renzi ovviamente è una scommessa perché non sappiamo poi come farebbe, mentre su Bersani sappiamo che ha sicuramente un'attenzione alle fonti rinnovabili e all'efficienza, ce l'ha anche però ai grandi gruppi energetici, in particolare all'Enel e all'Eni.